Pace e buongiorno a tutti. Intanto volevo ringraziare il Signore per l'iniziativa che abbiamo avuto ieri, un progetto pilota di distribuzione mascherine e cibo davanti alla nostra chiesa. Siamo rientrati dentro al locale dopo tanti giorni, diverse settimane. E beh, c'è un po' di nostalgia, più che altro non tanto per il locale quanto per tutti quanti voi, quindi in qualche modo è come se stavate lì davanti a me e in qualche modo con la memoria tornavo alle riunioni precedenti. Vabbè, ritorneranno, ne siamo certi. In questo giorno particolare per la cristianità, la Pasqua, diciamo che un messaggio quasi doveroso è quello della resurrezione, e in un certo modo, in qualche modo, accarezzerò, sfiorerò questo soggetto, ma il punto fondamentale sul quale volevo portarvi a riflettere in questa mattina è qualcosa che ha a che fare con la vita stessa dell'essere umano, il fondamento della nostra vita, sia quando parliamo di vita nel senso più ampio del termine, sia biologica che spirituale. E volevo cominciare con un versetto che si trova scritto nell'epistola di Paolo ai Romani, capitolo 8, il versetto 11, dove Paolo presenta lo Spirito Santo, dicendo così: se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo spirito che abita in voi. Cosa sta facendo l'Apostolo Paolo? È un po' come se ci desse il curriculum dello Spirito Santo, dicendo qual è la sua esperienza più importante, la sua azione più importante, e senza ombra di dubbio è quella della risurrezione di Cristo Gesù, qualcosa che non era mai avvenuto prima. Qualcosa che lascia un segno indelebile, che poi costituisce, come Paolo scriverà nell'epistola ai Corinzi nel capitolo 15, costituirà la risurrezione di Gesù, il fulcro, il fondamento del cristianesimo. Tant'è che Paolo dice espressamente: se Cristo non è risuscitato dai morti, vana dunque è la vostra fede, voi siete ancora nei vostri peccati ed è come se nulla fosse successo, se non magari che un'ulteriore religione si sia aggiunta a quelle già esistenti. Ma Paolo non ha mai parlato di una religione, ha parlato del Cristo crocifisso, della sua opera, della sua risurrezione, di questa persona meravigliosa che merita veramente di essere conosciuta per quello che realmente è. Quindi, perché Paolo pone l'enfasi su questa azione dello Spirito Santo, dicendo: guardate che lo Spirito Santo che dimora in voi, se mette questa particella condizionale, se lo Spirito Santo abita in voi, sappiate che questo Spirito Santo non è semplicemente come dire, un corredo alla vostra vita spirituale, non è un accessorio che in qualche modo può dare un contributo ulteriore alla vostra cristianità, ma è il fondamento, è la stessa potenza, è la stessa persona onnipotente, lo stesso Dio che ha risuscitato Gesù dai morti. Quindi, presentandocelo in questo modo, Paolo sicuramente vuole farci comprendere la portata della presenza dello Spirito Santo nella nostra vita, che non è semplicemente un parlare in lingue, non è soltanto qualcosa che diciamo ci può rendere migliori, ma è una persona che mette a disposizione del credente tutta la sua potenza, tutta la sua efficacia, tutta la sua abilità per renderci strumenti nel regno e nell'opera di Dio. E un'altra enfasi che ripete, ci sono due ripetizioni, sia il fatto che lo Spirito Santo abbia risuscitato Gesù dai morti, ma l'altra ripetizione è che abita in voi. Quindi, che cosa vuole farci comprendere ancora l'Apostolo Paolo? Che non si sta parlando di un intervento divino nella vita del credente che abbia un carattere di come dire, di saltuarietà, di occasionalità, ma è qualcosa di costante, abita, dimora, è con voi, fa parte della vostra stessa vita e questo spirito quindi non è qualcosa di esterno, né di temporaneo e né di esterno, ma è qualcosa di continuativo e di intimamente connesso col nostro spirito. Allora, c'è qualcosa che molto spesso l'essere umano, ingannando se stesso, fa, e cioè il fatto di ritenere che la nostra vita, la nostra sopravvivenza, e ripeto, quando parlo di vita, sicuramente andremo a toccare il lato naturale, biologico, ma ci sono infinite analogie tra la nostra biologia e la nostra vita spirituale. L'errore che si fa qual è? Quello di ritenere che la nostra vita dipenda fondamentalmente dal fatto di poterci nutrire. Se c'è del cibo, se possiamo nutrire il nostro corpo, allora possiamo vivere, possiamo garantire la nostra sopravvivenza, la nostra vita. E questo aspetto, diciamo, è molto comune, lo è sempre stato nella vita dell'essere umano. Voglio leggervi questo passo nel Vangelo di Luca, al capitolo 12. Tre versetti, dal 17 al 19. Si parla di un ricco stolto, di qualcuno che praticamente stava fondando la propria vita su delle basi sbagliate. E egli ragionava così fra sé: che farò, poiché non ho dove riporre i miei raccolti? E disse: questo farò, demolirò i miei granai, ne costruirò altri più grandi. Vi raccoglierò tutto il mio grano ed i miei beni e dirò all'anima mia: anima, tu hai molti beni ammassati per molti anni, riposati, mangia, bevi e divertiti. Quindi questo è rivelatore, il fatto che l'uomo, ingannando se stesso, ritenga che la sua vita, la garanzia della sua vita sia legata a ciò che possiede. In termini di cibo, in questi casi, potrebbe essere in termini di denaro, in termini di qualunque cosa lui ritenga importante per la sua sopravvivenza, per la sua vita. Ma la scrittura ci mostra qualcosa di radicalmente diverso. E cioè, e qui dobbiamo fare un passo indietro nel libro della Genesi, come ha avuto inizio la vita dell'uomo e come continua ad avere un seguito la vita di ogni essere umano. In Genesi capitolo 2, versetto 7 è scritto: Dio, il Signore, formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito vitale e l'uomo divenne un'anima vivente. E ancora in Matteo 6:25 Gesù dice: perciò vi dico, non siate in ansia per la vostra vita, né di cosa mangerete o di cosa berrete, né per il vostro corpo di che vi vestirete. Non è la vita più del nutrimento e il corpo più del vestito? Ora è chiaro che la vita, diciamo, è qualcosa di facilmente comprensibile, il fatto che il cibo non possa essere paragonato in termini di importanza alla vita stessa, ma credo che il Signore volesse andare oltre questo concetto quando ha detto la vita è più del nutrimento. Stava dicendo che la nostra vita è qualcosa che per continuare ad essere, ad esistere, necessita di qualcosa che è di gran lunga più importante del cibo che possiamo mangiare per nutrire il nostro organismo. E questo di più appunto comincia ad apparire già nel libro della Genesi, questo soffio che Dio dà all'essere umano che aveva già formato ma che ancora non era un'anima vivente, e proprio attraverso questo soffio, questo alito vitale, l'uomo divenne un'anima vivente. Ed è particolare il fatto che noi vogliamo avere sempre delle garanzie, vogliamo avere sempre delle certezze, vogliamo poter fondare la nostra vita su cose solide, su cose che ci diano una certa sicurezza. Quindi ecco perché le persone rimproverate da Gesù per i suoi tempi, ma oggi non è cambiato nulla, continuano ad affannarsi, illudendosi che la continuazione della loro vita sia legata al loro conto in banca, sia legata a quanto cibo possono avere nelle loro dispense e quante risorse loro potranno, di quante risorse potranno disporre per poter affrontare il futuro. E invece no, il Signore ha dato come fondamento alla vita dell'uomo, e ci riferiamo adesso a termini puramente naturali, a qualcosa come l'aria che noi respiriamo. Voglio leggervi questo versetto in Isaia 2:22, dove leggiamo: smettete di confidarvi nell'uomo, nelle cui narici non c'è che un soffio. Tutta la nostra vita è legata a questo soffio, a questa che sia figura dell'aria che respiriamo che della nostra anima, ed entrambe le cose hanno queste caratteristiche, sono impalpabili. Sono invisibili, non hanno un colore, non hanno un odore, sono qualcosa che non riusciamo a percepire come solide, eppure costituiscono il fondamento della nostra vita. E quindi ecco che il Signore continua a darci un'indicazione molto importante sull'importanza, su qualcosa che deve costituire il fondamento della nostra vita, e cioè quello che lo Spirito, e soltanto lo Spirito, è in grado di darci, così come l'aria ci dà per la nostra vita naturale. Giovanni 3:6-8 è il dialogo che Gesù ebbe con Nicodemo, e leggiamo queste parole: quello che è nato dalla carne è carne. Quello che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto bisogna che nasciate di nuovo. Il vento soffia dove vuole e tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né dove va. Così è di chiunque è nato dallo spirito. Questa dichiarazione che Gesù ha fatto ha messo in crisi Nicodemo, e molto probabilmente ha messo in crisi ognuno di noi nel momento in cui ancora non riuscivamo a comprendere la portata dell'opera dello Spirito Santo, e ancora oggi abbiamo, credo, molto, molto da imparare su ciò che lo Spirito Santo rappresenta per la nostra vita. Quello che nasce dalla carne è carne, in altre parole, tutto ciò che ha una valenza naturale, pratica, palpabile, tangibile, è qualcosa che è destinato a perire, a finire, a deteriorarsi. Ma ciò che nasce dallo Spirito, cioè ciò che nasce direttamente dalla vita di Dio, dal cuore di Dio, ha un valore eterno. È un fondamento solido, è un fondamento che non potrà mai venire meno. Per cui, in conclusione, volevo fare una riflessione. Sappiamo che la difficoltà che stiamo vivendo di questo virus è legata proprio ad una condizioni in cui chi lo contrae, chi si ammala, comincia ad avere delle forti difficoltà nel sistema respiratorio. E che cosa succede? Non sono un medico, per cui non mi avventuro in qualcosa che non è di mia competenza, ma questo virus riesce a rendere i polmoni incapaci. Fa perdere funzionalità all'apparato respiratorio, e quindi incapaci di ricevere questo ossigeno, questa aria necessaria per la sopravvivenza del nostro organismo. Tant'è che purtroppo alcuni molte volte sono costretti ad essere intubati per poter continuare questa attività respiratoria. E quello su cui volevo meditare è semplicemente questo, e cioè molte volte i nostri polmoni della nostra anima, del nostro spirito, dell'uomo interiore, la nostra capacità di respirare la vita dello spirito è compromessa non da una debolezza dello Spirito Santo stesso o da una mancanza di volontà da parte sua di intervenire nella nostra vita, ma da una nostra incapacità di respirare, di poter attingere a questo alito vitale, a questa meravigliosa potenza, presenza dello Spirito Santo, perché in noi c'è qualcosa che deve essere sanato, che deve essere guarito. La Pasqua è per antonomasia, per eccellenza, la celebrazione della risurrezione. E perché questa risurrezione non sia soltanto un evento da calendario, ma perché possa essere un evento personale della nostra vita, cioè risorgere ad una nuova vita, abbiamo la necessità di chiedere a Dio di poter sanare il nostro uomo interiore, il nostro spirito, per essere posto nelle condizioni, una volta rigenerato, di poter tornare a respirare la potenza, la presenza, il soffio di Dio nella nostra vita. La vita ha avuto origine per l'uomo attraverso questa opera gloriosa. Il Signore alitò questo soffio su questo corpo privo di vita e l'uomo divenne un'anima vivente. E il mio desiderio per tutti noi, per quanti ancora non conoscono la bellezza della vita in Cristo, è che questo alito di vita possa essere un'esperienza spirituale nella quale molte persone possano riconoscersi, ritrovarsi per poter gustare quanto è importante legare la nostra vita di per sé così fragile. E già il termine nostra è improprio perché la nostra vita appartiene a Dio, ma capire quanto sia importante per noi dipendere dalla presenza di Dio nella nostra vita. Senza rendercene conto, noi dipendiamo dall'aria che respiriamo e così è per il nostro spirito. Se non abbiamo la capacità di respirare la presenza di Dio, passatemi questo termine, di interagire, di entrare in sintonia con il nostro Dio, noi non avremmo nessuna vita spirituale, nessuna capacità di poter avere una comunione, una relazione con il nostro Dio. Ma Lui è pronto, il Signore è pronto a fare quest'opera ed è quello che ci auguriamo veramente per la vita di ogni essere umano. In questi giorni lo sappiamo, dobbiamo girare con delle mascherine perché l'aria può diventare improvvisamente il nostro peggior nemico se è contaminata da questo virus. Quello che voglio dire è che la migliore aria che noi possiamo respirare per la nostra vita è quella della presenza di Dio, dello Spirito Santo, e quella dobbiamo ricercare con tutto il nostro cuore. Vi abbraccio, mi mancate, vi auguro il miglior bene, vi do tutto l'affetto possibile attraverso questi momenti di condivisione. E speriamo di poterci trovare presto. Il Signore vi benedica.